SBS Italian.
Questa mattina apriamo il programma in italiano andando in Inghilterra. Il ministro degli esteri britannico Jeremy Hunt ha accusato i servizi segreti russi di portare avanti attacchi informatici indiscriminati e irresponsabili contro istituzioni politiche, aziende, media ed entità sportive in tutto il mondo. A queste accuse poi si sono uniti anche Stati Uniti, Olanda, Canada e non ultima l'Australia. Andiamo a Londra, dove troviamo il nostro corrispondente Emiliano Savini. Buongiorno Emiliano.
Buongiorno a te.
Dunque, iniziamo proprio dalle accuse che il governo britannico e poi i governi degli altri paesi hanno mosso ai servizi segreti russi.
Diciamo che i servizi segreti russi si stanno muovendo su più fronti. Jeremy Hunt ha accusato Mosca appunto di portare avanti una campagna di attacchi informatici. Ricordiamo che c'è ancora il contenzioso fra Gran Bretagna e Russia per il tentato omicidio dell'ex spia Sergei Skripal. Quindi alcune indagini del Scotland Yard, secondo Theresa May, portano comunque ai servizi segreti russi, quindi non mancano i precedenti. Ecco, possiamo anche menzionare che la fregata inglese l'anno scorso ha dovuto scortare una nave russa che si stava avvicinando alle acque territoriali britanniche, quindi ci sono molti precedenti. Inoltre oggi dall'Olanda sono stati espulsi 4 agenti russi per un attacco informatico contro l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, che ha sede all'AIA, e quindi ecco, i servizi segreti russi sembra che si stiano muovendo in più paesi. C'è stato anche un attacco alla WADA, quindi all'agenzia antidoping, e quindi ecco, c'è una guerra fredda di fondo che si fa adesso con la tecnologia. Vorrei solo menzionare il fatto che per il momento si sta monitorando la situazione anche su come sia stata gestita la campagna per l'uscita dall'euro, e Jeremy Hunt ha detto che per il momento non vi sono prove sull'interferenza russa nel voto referendario, però si sta ancora monitorando la situazione.
Emiliano, rispetto alle dichiarazioni precedenti che ci hai ricordato, c'è una grande novità, perché per la prima volta Stati Uniti, Inghilterra, Australia, Canada e anche Olanda nelle ultime ore hanno in maniera molto diretta accusato i servizi segreti russi, che sono secondo loro in particolare responsabili di questa serie di eventi e di avere dei target, insomma, ad ampio raggio. Che significato ha questa accusa più formalizzata e più diretta all'intelligence? Insomma, prima si parlava della Russia in generale, adesso si accusano invece direttamente i servizi segreti. Che differenza c'è? Che differenza fa?
Beh, che adesso c'è stata sostanzialmente un'escalation del conflitto, chiamiamolo così, conflitto che nell'era moderna si conduce in questo modo, con servizi segreti, non solo attacchi informatici, ma spie russe volte ad influenzare anche l'andamento politico, e anche in Catalogna c'è lo stesso problema di una forte presenza russa. Quindi dovremmo tornare indietro, secondo me, a 20 anni, perché se ricordiamo, diciamo, la guerra in corso con l'espansione a est della NATO, questa, diciamo, secondo me è una riscossa russa per quello che la Russia nel suo orgoglio ha dovuto subire nella sua fase problematica di isolazione sostanzialmente. Ricordiamo quando ci fu la guerra in Kosovo, c'era quella nave che monitorava la situazione russa, che era una nave che si reggeva a galla per miracolo, e quella era proprio il simbolo della Russia che era crollata, la Russia umiliata, con Putin che ha in mente dividere l'Europa, e si parla anche di un'azione volta a sostenere economicamente i partiti anti-europeisti.
Emiliano, ci sono state reazioni da parte del Cremlino?
Il Cremlino ha parlato di viva immaginazione, addirittura di cocktail diabolico di accuse, facendo una battuta sulle accuse anche di avvelenamento con la gas nervino. Quindi al momento ha reagito in modo, diciamo, così sarcastico. C'è ancora questo scontro diplomatico appunto sul tentato omicidio di Sergei Skripal. La Mosca ovviamente nega tutte le accuse.
Emiliano, passando dalla situazione internazionale invece alla politica interna inglese, parliamo per un momento del congresso dei Tories, che è il partito conservatore guidato dalla prima ministra Theresa May. È stata un'occasione da parte della Premier sfruttata per ribadire la strategia di avvicinamento alla Brexit, insomma la soft Brexit. Vuoi spiegarci meglio il piano illustrato dalla Premier?
ormai è diventato virale il suo video della sua entrata in scena sotto le note degli ABBA. Non è casuale, è tutto marketing. Ovviamente cosa vuole dimostrare Theresa May? Va a dimostrare di essere un primo ministro a proprio agio in questa fase delicata del Regno Unito, ma soprattutto come leader dei Tory. La conferenza annuale del Partito Conservatore è stata un banco di prova per Theresa May ed infatti non ha toccato solo il tema Brexit ma anche altri temi sociali. Quindi la May nel suo intervento ha difeso il piano, quindi il famoso Chequers Plan, anche se non l'ha mai menzionato esplicitamente, non ha mai detto esplicitamente il Chequers Plan. Ha toccato altri temi come la sanità nazionale, il miglioramento della diagnosi dei tumori, sull'housing, quindi sulle case, vuole levare il tetto per i prestiti dei council, la fine dell'austerità, quindi spesa pubblica più generosa e blocco delle accise sul carburante per il nonno di fila. Diciamo che è stata un'occasione per affermare la propria leadership e toccare dei temi cari all'elettorato. Ha confermato la Brexit, il suo piano di soft Brexit, ma anche nel caso non si raggiungesse un accordo, quindi nessuna paura nel caso non vi sia un accordo con l'Europa, quindi si arrivi a marzo 2019 con un non deal.
Un piano, quello della May, che è stato soprattutto criticato dal collega di partito Boris Johnson, che insomma sempre a Birmingham ha lanciato durante il congresso una sorta di manifesto politico. In che cosa consiste il manifesto politico di Johnson?
Boris Johnson, diciamo che è una persona molto ambiziosa che probabilmente vorrebbe guidare lui il Partito Conservatore, ma non avrà mai la maggioranza per poterlo fare. È stato un fautore della hard Brexit, lui si era dimesso a luglio contestando la proposta della May, ma diciamo che il piano Johnson non potrà mai funzionare. Si parla al momento di una frangia addirittura di parlamentari del Partito Conservatore che potrebbe arrivare fino a 40 deputati, che potrebbe spingere addirittura per un secondo referendum per avere una consultazione finale se restare o uscire dall'Europa. Questo sembra uno scenario molto plausibile e si potrebbe arrivare addirittura ad un secondo referendum, quindi per via parlamentare, un voto bipartisan tra laburisti e conservatori. Questo se Jeremy Corbyn facesse un passo avanti, come direbbero qui, go the extra mile. E questo è uno scenario abbastanza verosimile. Il problema del secondo referendum che la May non vuole fare sarebbe un suicidio politico, perché uno andrebbe a perdere sostanzialmente una fetta di elettorato, quella del nord dell'Inghilterra e delle Midlands, che hanno votato per il Leave. Quindi è una fase molto, molto, molto delicata.
Durante il congresso dei conservatori comunque è stata presentata addirittura una mozione di sfiducia ai danni della May. Secondo te quanto ha la probabilità di andare avanti?
Sì, da parte di James Doddridge. Però è molto difficile che la May cada in questa fase così delicata. Credo che nessuno voglia prendersi la responsabilità, qualsiasi sia l'esito finale di questa negoziazione con l'Europa. E intanto ricordiamo una data molto importante, che è il 17 e 18 novembre, che è il prossimo vertice ufficiale e il Presidente del Consiglio europeo Tusk ha già invitato la May a rimettersi al lavoro. Quindi la May è molto probabile che rimanga al governo per gestire questa fase. Certo, se si va poi ad elezioni generali, in quel caso Corbyn avrebbe maggiori chance di vincere in questo momento.
Emiliano Savini, grazie del tuo contributo stamattina, ci sentiamo presto.
A voi.
Dicci la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.